Buongiorno a tutti, Caffè 2.0 in versione messaggistica. Perché? Perché diciamo che la disaffezione verso i social è aumentata moltissimo, ma soprattutto è proprio il meccanismo delle ricompense variabili, che ho spiegato in un altro video, in un altro audio, che fa sì che praticamente noi ci troviamo a seguire i social, quindi Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e via di seguito, perché ci sono delle ricompense continue ma variabili, e questa discontinuità nel tempo e nelle emozioni che vengono restituite genera la dipendenza. E allora diventa molto 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 più importante, molto necessaria la sopravvivenza, vorrei dire saper usare i software open source, che non dipendono da questi meccanismi intossicanti. Se andiamo a parlare quindi di meccanismi non intossicanti, possiamo parlare di Telegram. Telegram tuttavia è un sistema di messaggistica che sostanzialmente viene usato da tutti senza crittografia end-to-end. C'è solo una crittografia sui loro server. Ecco che in caso di indagine loro possono rivelare a chiunque, giudice ovviamente, o magari anche una nazione, le informazioni relative all'uso da parte dei singoli. Detto questo, Telegram è comodissimo per mille ragioni, però non mi trovo assolutamente tranquillo a usarlo, per esempio, per mandare una password. Paradossalmente si può essere più sicuri con WhatsApp, che è un meccanismo end-to-end, che però, sappiamo tutti, viene disabilitato o comunque compromesso dai destinatari che non lo utilizzano, o quando, con delle app che sono truffaldine, che sono fregate, esportano i dati apposta, oppure se WhatsApp lo disabilita temporaneamente, e sappiamo che lo può fare. Quindi restano dei criteri molto semplici: l'end-to-end, una crittografia end-to-end che è gestita integralmente da mittente destinatario, così come si faceva ai tempi di PGP e OpenPGP, che, ripeto, si può usare ancora nella posta elettronica. Fatelo, perché è veramente semplice da configurare e gli altri non sono obbligati ad averla per leggervi. Però lo iniziate a usare l'OpenPGP per firmare le vostre email. Ma diciamo, oltre a quello, ci sono degli altri strumenti federati, oltre che crittografati end-to-end, in modo tale che, come la posta elettronica, nel momento in cui mi cade un server, mi posso spostare su un altro server. Federato in realtà consente anche proprio di spostare tutti i dati da una parte all'altra, l'email no. Però direi che il meccanismo della ricezione dei messaggi, poi poter andare a prendere un altro fornitore compatibile, dire io sono su quest'altro fornitore compatibile, è veramente un meccanismo da non sottovalutare. In questo senso Delta Chat è una messaggeria che ho consigliato più volte, perché si basa proprio sulla posta elettronica. Quindi mi basta avere un accesso IMAP alla mia posta elettronica e da lì posso andare a leggermi i messaggi istantanei, che arrivano proprio istantaneamente, perché è il server di posta elettronica viene usato solamente come repository. Io mando il messaggio tramite server di posta elettronica e arriva al destinatario, che la legge subito. Quindi è solamente un client diverso dal tradizionale sistema di posta elettronica, tanto che lo troviamo anche su Apple, su iOS. Però c'è un altro standard che, oltre a Matrix, che oggi va tantissimo in voga tra i nerd, c'è uno standard storico del web che si chiama XMPP. Per darvi un'idea, è stato usato in passato, adesso non lo so, anche dai militari americani. Addirittura Facebook aveva tutto il sistema di messaggeria, la chat, tutto basato su XMPP. Quindi io usavo un client open source e mi collegavo alla messaggeria gestita da Facebook. È stato un grosso errore rendere incompatibile il login al loro sistema, quindi tutti questi client sono saltati. Loro volevano che uno stesse sempre sulla loro piattaforma e secondo me sono stati molto miopi nel bloccare questo collegamento, ma hanno usato questo standard per gestire la loro posta elettronica per tantissimi anni. Quindi XMPP è, credo tra l'altro, anche alla base di Matrix. E mi sono sempre detto, ma perché bisogna rincorrere soluzioni nuove quando XMPP c'è da sempre? Fondamentalmente Matrix gestisce meglio i canali di aggiornamento, i gruppi, le telefonate vocali, però solamente perché c'è questa applicazione chiamata Element o Elementor, ma mi sembra Element, non sono sicuro in questo momento a memoria, che consente di gestire tutte queste funzionalità in modo molto semplice. C'è su tutti i device, quindi e diciamo che Matrix grazie a Element diventa importante. Il problema di Matrix è che richiede dei server molto difficili da configurare. E questo mi fa arricciare il naso, perché ti obbliga a mandare quei metadati, cioè non la conversazione, ma il fatto che stai parlando con qualcuno, a chi gestisce un server. Puoi gestirtelo anche tu, però lo scarichi come un Docker, quindi come un'immagine, e dentro non sai quali sono tutte le applicazioni, come funzionano, ti fidi ciecamente, e questo, nonostante siano i nerd a utilizzarlo, non lo ritengono un problema secondario. Invece ci sono una marea di server XMPP che si possono installare molto facilmente anche su un semplice hosting dove c'è anche WordPress e avere il proprio XMPP sul proprio dispositivo. Qual è il vantaggio di avere un client moderno XMPP? È che possiamo avere tutti i messaggi crittografati e andarci ad appoggiare a un qualsiasi server XMPP che c'è, ce ne sono da 40 anni a 30 anni una marea in giro, e lasciare i nostri metadati su questo server e non solo su quei pochi gestiti da Matrix o gestibili dai singoli. Quindi questa povertà, cioè può essere usato anche da un poveraccio che non ha una lira, però sa come fare le cose, secondo me è un grossissimo valore aggiunto. Detto questo, bisogna trovare quei programmi che servono e quei server per iniziare a usarlo, che possono gestire con lo standard XMPP le telefonate, la crittografia end-to-end, la federazione, eccetera, eccetera. E tra questi ce n'è uno per Android che si chiama conversations.im, che è meraviglioso perché fornisce anche una bellissima, come si chiama, una bellissima appunto applicazione per Android, e poi un server su quale cominciare a divertirsi. Quindi, siccome è un meccanismo tutto open source, tutto gratuito e completamente standard, ma soprattutto con la crittografia end to end gestita in modo automatico, così come su Delta Chat, così come su OpenPGP all'interno di Thunderbird, io vi consiglio di utilizzarla per tutti questi motivi di apertura, che non è solo un'apertura tecnologica, è un'apertura mentale, economica, commerciale. Costa poco, non c'è bisogno di un server o di competenze straordinariamente complesse. Certo, ogni qualvolta attivate un server di posta elettronica dovete stare molto attenti, quello è ovvio come sempre, ma anche di messaggeria dovete stare molto attenti a come viene usato. Quindi si raccomanda poi, nel momento in cui uno lo utilizza, di non avere un server aperto al pubblico, ma di aprirlo solamente alle persone in cui voi vi fidate, tranne che il server non è che resta lì. Se io uso il mio server per mandare messaggi ad un altro che è su un altro server, come la posta elettronica gli arriverà. Ecco, quindi questo è un po' per fare il punto su XMPP dopo tantissimi anni, perché ho visto che c'era una sola puntata indicata sul Caffè 2.0 sul tema XMPP, anche se ce ne sono tantissimi sulla messaggistica. E quindi ve lo raccomando, perché il tema della sorveglianza significa anche tutti possono avere un proprio server. Ricordate che però oggi avere un servizio di posta elettronica aperto al pubblico, quindi come Libero, Google, Virgilio, Yahoo, Hotmail, eccetera, eccetera, richiede dei permessi, delle autorizzazioni molto più complesse, ok? Quindi finché un gruppo limitato che si gestiscono dei clienti, di fornitori, uno stakeholder, associazioni e via seguito, non, clienti in generale, non c'è problema. Se il servizio invece viene offerto al pubblico, oggi ci sono dei vincoli che una volta non c'erano. Per intenderci, su Fidonet chiunque poteva avere un indirizzo di posta elettronica, nessuno diventava un fornitore di posta elettronica, di servizi di posta da autorizzare. Quindi più si va avanti nel tempo e sempre più si stringe la cinghia attorno a quelle libertà che avevamo riconquistato e che pian pianino vengono di nuovo limitate. Detto questo, ricorderò ancora spesso, ricordate che il Cyber Resilience Act, il CRA, è stato proposto nel testo attuale dalla Commissione Europea, la stessa che ha autorizzato quell'accordo truffaldino con gli Stati Uniti per il trasferimento di dati senza nessuna sostanziale garanzia in più, quindi verrà invalidato senza dubbio. E questo comportamento della Commissione non è bello. Ricordiamo che la Presidente della Commissione, oltretutto, è stata già candidata a diventare Segretario Generale della NATO. E quindi c'è e poi ci sono stati già dei altri problemi, non solo in altri contesti, ma anche nell'antitrust all'interno della Commissione, dove gli esponenti, gli esperti europei dell'antitrust erano dipendenti delle o ex dipendenti delle GAFAM. Quindi totale conflitto di interesse, c'è qualcosa che non funziona in Europa ed è molto grave. Il Cyber Resilience Act trasferisce la responsabilità dal produttore al distributore. Ora, se ognuno è responsabile per un prodotto fisico dei difetti che esso contiene, perché è stato pensato per la commercializzazione, ecco, il software invece è un bene immateriale e non è un prodotto fisico, è soggetto al diritto d'autore. Quindi il voler estendere la normativa della responsabilità da prodotto difettoso ai produttori di software e non a coloro che nello sviluppo del servizio finale scelgono quale software utilizzare è un qualcosa che va a minare lo sviluppo dell'open source alle radici. Si sono riuniti tutti insieme i produttori europei e mondiali contro questo atto, segnalando tutti gli aspetti. Non finirò di ricordarlo ancora una volta. Combattiamo per l'open source perché resti e non sia fonte di responsabilità oltre quello che già esiste, perché già esiste una responsabilità legale per chi sviluppa il software, ok? Però quella che viene delineata è una forma presuntiva che assolutamente non è tollerabile, perché non corrisponde alla realtà del mercato. Si è data a un altro mercato, quello industriale, delle logiche che non si applicano al mercato dell'open source. Caffè 2.0, vi aspetto tutti, mi raccomando, continuate a sostenere Caffè 2.0 e grazie a tutti i membri che vi siete iscritti e anche grazie a voi che mi accaloro quando racconto queste un po' di storia di internet, anche perché, diciamocelo, vi ho fatto una carrellata brevissima di uno standard che c'è da 30 anni e che personalmente adoro ed è tornato in voga. Ecco, chiudo dicendo che a proposito di XMPP, la crittografia end-to-end, come per tutti i veri sistemi di messaggistica, c'è solo tra messaggi diretti. Nei messaggi di gruppo, tutto sommato, questo perde valore, perché se viene letto da 1000 persone, e beh, 1000 persone, diciamocelo, che l'idea di segretezza è già finita, a prescindere, va bene, avrebbe senso per 2-3 persone, 4-5 persone, 10 persone, quindi credo, se non ricordo male, proprio che Delta Chat gestisca i gruppi piccoli con la gestione della crittografia end-to-end, però tutti ricordano, guardate che se voi condividete una cosa, la segretezza salta subito, perché dall'altra parte chi la riceve la può aprire, la può vedere e quindi indagando l'altra parte, i contenuti che voi ritenevate segreti non sono più tali. Caffè 2.0, vi saluto tutti, buona giornata.